Okay. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. E confidiamoci nel silenzio al Signore, chiediamo il dono della sua presenza nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo.
Lo soffocava dicendo:
restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Rimaniamo un po' in silenzio, ognuno può ripercorrere un attimo il testo, poi diciamo qualcosa di riflessione. Ho scelto questo testo perché negli ultimi testi che abbiamo affrontato entravamo in una dimensione più concreta del vivere della misericordia e le opere di misericordia corporale. Abbiamo letto il testo di Matteo sempre al capitolo 25, abbiamo letto un testo di Isaia che in qualche modo può anche aver ispirato i testi evangelici, no? Dove si richiama con parole molto simili l'attenzione al povero, a chi è nell'indigenza. Quindi siamo di fronte a un testo dove ci viene in qualche modo riportato quell'attenzione alla misericordia, all'opera di misericordia, dovremmo dire più spirituale in questo caso. In quello sguardo alla misericordia di Dio che supera ogni nostro pensiero, anche ogni nostra capacità, dobbiamo forse ammettere, di perdonare. Perché il tema qui che abbiamo ascoltato è quello del perdono. Ma la parabola, vedete, si presta poi a una lettura che va anche al di là del perdono in senso stretto, legato alla mancanza o all'offesa di qualcuno. Perché c'è uno sguardo qui che, ripeto, coinvolge la persona, il modo di vedere l'altro. E quel debito, possono essere tante cose. Certo è che fin dall'inizio, fin dai primi versetti che precedono la parabola vera e propria, che è collegata da un "per questo il regno dei cieli è simile", cioè un "per questo" che rimanda a quello che è stato detto appena prima a Pietro da Gesù. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se mio fratello commette colpo contro di me, quante volte devo perdonargli? Fino a 7 volte?" C'è un testo di Luca che richiama qualcosa di simile, no? Al capitolo 17. Ma qui, ecco, la risposta è veramente un'espressione forte, no? Iperbolica per certi versi, no? Perché Gesù gli rispose: "Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. 70 volte 7. Sempre. E allora vedete, qui Gesù sta facendo una cosa straordinaria, no? Anzi, due. Uno, ci sta immettendo in una relazione con la misericordia di Dio che ci fa toccare appunto l'infinita grandezza della sua misericordia. Perché se la misura è quella di Dio, da lì dobbiamo partire. Se ricordate, i testi di Luca, sempre anche Matteo, richiamano proprio questo. La misura della misericordia qual è? Quella di Dio, non la nostra. E allora 70 volte 7. È strano, perché no? Per noi risulta molto difficile capire questo, vivere questo, perché noi siamo tentati sempre, come dire, di andare su una dimensione quantitativa. E invece questo passo del Vangelo ci spinge e ci trascina, e Gesù stesso in fondo ci porta dritti dritti verso invece una dimensione della vita e della concezione della vita e della concezione della misericordia nella nostra vita di tipo qualitativo, non quantitativo. Non quante volte, ma la qualità, il come, l'oggetto in questione. Ed è proprio dell'amore questo. L'amore si può quantizzare? Non si può quantificare l'amore. O c'è o non c'è. si può pure perdere,
sì,
ma appunto se si perde, si perde. O c'è o non c'è. E così la misericordia. O c'è, e se c'è, c'è sempre. Se c'è qualche volta, non è della misericordia. È dura da capire per noi, no? Perché ripeto, il nostro modo di pensare umanamente nelle cose, in tutte le cose della nostra vita, è piuttosto quantitativo, numerico, no? Sì, ti perdono una volta, due, tre, già la quarta, no? Siamo già... E... invece, vedete, qui è la forza del Vangelo, qui è... è il dono dello Spirito, ci porta appunto invece in una visione qualitativa della nostra vita, di quello che c'è di buono e di bello in questa vita da far crescere. E dicevo, questo in aggiunta, seconda cosa che Gesù fa, lo fa ribaltando una visione che già aveva avuto già nell'Antico Testamento stesso, proposte diverse, ma guardate, Gesù sta praticamente citando un testo dell'Antico Testamento, ma al contrario, cioè ribaltandolo. Perché in Genesi 4, 24, ve lo leggo io, se non volete andare, c'è un breve testo, è l'Amec, uno dei patriarchi, no? Dei primi, secondo il racconto biblico, no? Uomini creati da Dio, no? Nella generazione, no? Che si susseguono, le generazioni che vengono, figlio di Caino, figlio, generato, no? Della discendenza di Caino, cioè non figlio. E che praticamente dice questo, Lamech che si chiama, che prese due mogli, a queste mogli, cioè dei figli, a queste mogli dice queste parole. Lamech disse alle mogli: adesso ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, progetto l'orecchio a mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per il mio livido, sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Cioè, siamo proprio all'opposto. La legge della vendetta portata all'estremo. Tu mi fai un livido, io ti uccido. Già la legge del taglione cercherà di rimediare, occhio per occhio, dente per dente, ma almeno fai quello che hai ricevuto. Gesù ribalta proprio tutto. 70 volte 7 perdona, non 77 volte da indicati. È ribaltata proprio la visione della vita. E pensate quanto sia drammatico oggi, in questo mondo che stiamo vivendo, questa parola, no? Cioè, ecco la bestemmia di chi uccide nel nome di Dio. Quale Dio? Quale Dio? Siamo tornati indietro di migliaia di anni, se mai sono andati avanti persone del genere, no? Però questo d'altra parte ci fa interrogare, perché anche noi abbiamo fatto i nostri guai nel tempo, e i piccoli guai li facciamo tutti, no? Il tempo nostro di questa vita, perché ripeto, è difficile vivere questa parola. E la parabola, ecco, è un dono, perché Gesù appunto aggiunge una parabola che come sempre ci motiva, ci dà i motivi per vivere quella qualità di vita. quello sguardo capace di perdonare al fratello. Per questo il regno dei cieli è simile a un re. La parabola, vedete, parla del regno dei cieli, va al di là poi, no? Del caso singolo del perdono, no? Ma è tutto il regno dei cieli che è costruito così. Vedete, Gesù va ancora oltre. È il Vangelo stesso. L'Evangelista Matteo insiste su questo. Attenzione, perché le parole che abbiamo ascoltato in questa parabola, i richiami, no? È lo stesso testo di prima, quelle parole dette a Pietro, sono l'eco di una parola già detta da Matteo in un testo fondamentale. Tra poco lo prenderemo. Cuore del discorso programmatico di Gesù nel Vangelo di Matteo, il discorso della montagna. Ma adesso ci arriviamo. Andiamo avanti, appunto, nel cogliere questa parabola. Un re e i servi, che vuole regolare i conti con i suoi servi. Un re e signore, e sono usati tutti e due i termini qui. Qui si lascia solo il re. Re e signore della nostra vita. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Attenzione, perché avete visto che la parabola praticamente è costruita su tre scene, tre momenti. Il primo momento è il re e questo servo, grosso debitore. Poi c'è un'altra scena, invece, del servitore con un altro servitore, che era debitore verso di lui. Terza, invece, di nuovo, il servo che viene richiamato dopo che gli altri servi rendono noto al padrone quello che è accaduto. È quello che avviene poi. La prima e l'ultima, la prima e la terza, riguardano proprio quel servo, no? Ed è quello su cui Gesù mette l'accento. Vedremo un cambiamento evidente tra la prima e la terza. Intanto, partiamo da questa situazione. Come spesso accade nelle parabole, Gesù a volte calca la mano apposta per, su alcuni particolari, no, del racconto, proprio per farci cogliere di più il significato di quello che vuole trasmettere. Perché un debito, uno che gli doveva 10.000 talenti, no, impossibile. Un debitore del genere non poteva esistere, un servo che doveva un padrone, no, 10.000 talenti. 10.000 talenti sono una cosa, una cifra inverosimile, no? Incredibile. Miliardi di miliardi. Cioè, pensate che il gettito, no? A me alcune fonti vi hanno dato, il gettito delle tasse di tutta la, no? La Palestina, la Galilea, no? Il tempo di Gesù era di circa 200 talenti l'anno. 10.000 talenti, ogni talento erano 36 kg d'argento, cioè una quantità impressionante, no? Impossibile, una persona sola non poteva fare tutti questi debiti, né poteva mai ripagarli, cioè, perché qui dice, no, l'avrebbe venduto, no, con la moglie, i figli e quanto possa avere, ma seppure avesse fatto tutto questo, pensate che gli schiavi venivano venduti a 2.000 denari, massimo, a quel tempo, no? 2.000 denari sono un vilipendio, una parte, no, di quei talenti, di un talento, no, di 10.000 talenti. Perché questa cifra è impossibile, no? È chiaro che Gesù ci vuole far riflettere proprio su questo, no? 10.000 talenti. Eppure, che succede? Che quando lui si posta davanti al padrone, il padrone di noi fosse venuto lui con la moglie, allora il servo postato a terra lo supplicava dicendo, ci sono due verbi che dicono proprio che quest'uomo si è gettato a terra, si è messo a terra, prostrato. Prostrato, il primo verbo è evidente, lo supplicava. Questo termine in greco è proskynia, cioè la preghiera fatta prostrandosi a terra, quindi due volte prostrato, cioè per dire proprio abbi pazienza con me, restituirò ogni cosa, abbi pazienza, nemmeno tutta la vita gli sarebbe bastata, no? Di lavoro lui e tutti quanti i familiari suoi. Eppure, ecco, in attesa. Il padrone ebbe compassione. Attenzione a quel verbo. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei verbi della misericordia? Ecco, questo è il verbo chiaro, no? Perché è proprio il verbo che parla della misericordia come compassione, le viscere, no? Di misericordia del padre, che è madre. Padrone ebbe compassione di quel servo, il Signore. Il Signore ebbe compassione. Qui la parola si presta a padrone nel raccontino, ma neanche ci fa subito rimandare, no? Rimando al Signore Dio. Ebbe compassione di quel servo. Lo lasciò andare e gli condonò il debito. Lo liberò. Lasciare andare, ben più di lasciare andare, proprio liberare, e gli condonò il debito. E nasce da quella compassione, attenzione a quel verbo. Andiamo avanti, percorriamo la parabola per vedere un po' che succede e come appunto dobbiamo collegare queste parole tra loro. Invece che succede? Che appena uscito quel servo, era appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, un suo conservo, no? Servo con insieme, no? Tradotto letteralmente sarebbe così, che gli doveva 100 denari. 100 denari sono 100 giornate lavorative, poco più di 3 mesi di lavoro, 3 mesi e mezzo, 100 giornate lavorative. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò. Le stesse parole apposta, no? Sono messe sulla labbra sua le stesse parole che l'altro servo prima aveva detto. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Che le due scene sono proprio, no? Appunto, all'opposto, in una posizione totale, un debito enorme condonato, un piccolo debito, no, diventa motivo invece per farlo imprigionare, usare violenza. Attenzione, perché qui fa una cosa che era secondo legge. Cioè, secondo legge, lo poteva fare, l'ha fatto. Non è più un'azione cattiva, nel senso, no, proprio il termine, perché di per sé tu mi vuoi questo e io lo voglio, se non lo puoi la legge mi dice che ti faccio restare. Ma dov'è il problema? Che non c'è paragone tra quello che lui ha ricevuto, no, di condono, e quello che avrebbe potuto, dovuto esprimere lui. Visto quello che accadeva, i suoi compagni, gli altri servi, furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: serve un omaggio, serve un omaggio, un boss, il termine che ho usato, un termine molto duro, del male, proprio la sua forma peggiore. Serve un omaggio. Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Condonato, ritorno a questa parola, e qui c'è quell'altro verbo, no? Eleo, avere misericordia, no? Perdonare, condonare, può significare pure. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te? E qui è tradotto pietà, ma è sempre lo stesso verbo, avere compassione. Anche tu avere pietà, avere compassione del tuo compagno come io ho avuto pietà di te. Compassione. Segnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Cioè, ha perso, ecco, quel condono, quel perdono di prima che aveva guadagnato, l'ha perso tutto. Passiamo proprio all'opposto, anzi, attenzione perché dice, no, attenzione all'emozione, l'emotività che viene colta, no, nel padrone. Cioè, mentre nella prima scena si dice che il padrone ebbe compassione, si commosse. Sdegnato, arrabbiato, il termine che ho usato in greco è proprio arrabbiarsi, non è solo sdegnato, qualcosa di più, proprio su tutte le furie potete anche farlo. Quindi, no, anche il cambiamento che avviene nell'atteggiamento del padrone, che appunto non conosce più misericordia. Verso quel servo che non ha conosciuto misericordia. Vedete, la misura. Come vedete, le misure erano proprio diverse. In fondo, se ci pensiamo, è vero, no? Perché se ci pensiamo bene, quanto dobbiamo perdonarci o accoglierci, ripeto, al di là del perdono, questo è un riferimento che va di fronte a tutte le povertà, le debolezze dell'altro. Tutto il capitolo 18 dovremmo leggere, no? In realtà, perché tutto il capitolo 18 di Matteo è un piccolo discorso, uno dei cinque discorsi, più breve, dei cinque grandi discorsi, no, che troviamo nel Vangelo di Matteo. Questo qui è uno dei più brevi, ma è tutto concentrato su un tema, mentre gli altri affrontano temi diversi, in un grande magari tema unico. Qui, in questo discorso che è rivolto alla comunità, Matteo parla del capacità di accogliersi, di perdonarsi nelle mancanze, nelle povertà, nelle fragilità dell'altro, di qualunque genere, ma soprattutto appunto quelle mancanze che toccano una dimensione più diretta nella relazione personale. La comunità cristiana è comunità dove il perdono, l'accoglienza deve essere il pane quotidiano. Vi invito, ripeto, a prendere poi tutti i capitoli di Giotto, a riprendere. È tutto un invito in questa direzione, uno sguardo al più piccolo, di cui si è responsabile. Come un genitore è responsabile, no, di un bambino piccolo, così nella comunità si è uno responsabile dell'altro, nella nostra piccolezza, nella nostra fragilità. Che sguardo diverso, sulla vita. Cioè, la fragilità dell'altra, dell'altro, dell'altra, una persona, è nelle mie mani, è affidata a me. Misericordia di Dio dovrebbe raggiungere l'altro attraverso la nostra misericordia. In un afflato, in un cammino unico, che parte da lui però. Non dimenticate la parabola, questa è la parabola che chiude questo discorso. Il regno dei cieli riguarda proprio tutta la vita nostra, il modo di intendere il nostro rapporto con il Signore e con gli altri. E il regno dei cieli funziona così. È un padrone che non tiene conto dei beni, non calcola. Tante volte nella Bibbia, nei Vangeli soprattutto, ritroviamo passaggi, parabole simili in questo senso, sul fatto che appunto questo padrone non calcola come calcoliamo noi. Ricordate quando paga, no, tutti allo stesso modo per il lavoro fatto, un denaro, che era la paga del giorno. Anche a chi ha lavorato sul muro, sì, se io voglio dare tanto, a te che importa? Sei invidioso perché sono buono. Tanto per citarne uno, ma sono tanti, ripeto, i passaggi, le parabole dove Gesù, no, tocca ancora questo tema appunto del Dio che non misura il bene, perché il bene non si può misurare, lo sottolineo. L'amore non si può misurare, è la misericordia che è il volto dell'amore di Dio. Non si può misurare. Ed è l'invito ad entrare in questa logica, per quello che possiamo, perché poi a noi in realtà non ci è chiesto di condonare 10.000 talenti. Ma vedete, in quei 10.000 talenti, probabilmente dobbiamo leggere un altro significato. Perché cos'è così prezioso appunto che non ha prezzo nella nostra vita? E quella, quel debito verso il Signore ce l'abbiamo tutti. Non è solo uno che ha sbagliato, un investimento, non lo so. No, no, quei 10.000 talenti, carissimi, quel debito verso il Signore ce l'abbiamo tutti. Perché quella vita che abbiamo è un bene così prezioso che non ha prezzo. E ce l'ha dato lui. E quindi siamo tutti debitori. È la stessa logica che troviamo nella parabola dei due figli, il padre e i due figli, il padre misericordioso che abbiamo già visto, no? Anche lì si dice che al figlio diede la parte sua, no? Il bios, si dice, la vita, no? Gioca su quella parola, perché in greco quella parola può significare, ecco, quello che gli serviva per vivere, no? La sua parte, no? Ma è la vita. Ebbene, è tutto. Quindi tu che hai ricevuto tutto, se devi condonare qualcosa, perché a noi ci tocca condonare qualcosa, non la vita, no? E te sarà sempre possibile, se vuoi. Se vuoi. Mentre quel servo, no? Appunto, appena uscito, è forte quel passaggio, no? Non è che dopo qualche giorno, non sai come si era dimenticato, no, appena uscito di là, no? Si sente dire le stesse cose che lui ha detto prima. Non ci siamo proprio, no? Non ci siamo proprio. Ha proprio dimenticato. Cioè, voi pensate, no, se mettete a casa questo debito, immaginate avere un grosso debito con qualcuno, no? Il rischio, no? Ho visto una situazione simile, sì, qualcuno sta perdendo la casa, no? Oggi purtroppo sono situazioni che non è che siano così aleatorie, lontane, no? Ci sono. Immaginate che state perdendo tutti i vostri beni, però vi viene condonato quel debito. Dovete uscire fuori, no? Cioè, che gli è mancato a quel servo, no? Cioè, attenzione, rileggiamo quel passaggio, no? Cioè, quel servo che cosa avrebbe dovuto comunicare uscendo dal palazzo del signore re, padrone, no? La gioia. Caspita. Dovevo uscirsene saltando di gioia, altro che cento e altro troppo, no, che io ero. Invece no, ho dimenticato tutto. Ecco, è un modo per, ripeto, questa parola farci pensare su quanto siamo ingrati verso il Signore, no? Non a caso, poi vedete, la Chiesa in certe cose è sapiente, no? L'eucaristia significa proprio ringraziamento, cioè l'eucaristia, la celebrazione eucaristica dovrebbe essere un ringraziamento all'inizio e alla fine, perché tutta la nostra vita dovrebbe essere un ringraziamento all'inizio e alla fine, perché se facciamo questo ci mettiamo nella giusta sintonia, no? Nell'ottica giusta per poter poi comunicare agli altri quella gioia. Invece quel servo non è capace di comunicare gioia per quello che è successo, di appena successo una cosa splendida, non è capace di trasmetterla. Ha dimenticato già, si concentra sul fatto che quello gli deve 100 denari, la vita, il possesso, il potere. Dimentica di essere un servo come lui. Ha dimenticato anche quello, si mette a fare il padrone, cioè quello che ha dovuto fare il padrone con lui invece lo fa col servo, con l'altro servo. È tutta una logica perversa, e questa è la perversità. Servo malvagio, e questo è il male da cui si è fatto prendere. Si è fatto prendere. E il padrone? E il padrone non lo può riconoscere più. Dalla compassione passa all'ira. Perché non lo può riconoscere più come servo. Leggiamo tra le righe, oltre le righe, no? Non lo riconosce più come figlio. Il Signore può perdonarci, non può fare a meno di perdonarci, perché gli apparteniamo, siamo suoi. Tutto ciò che è mio è tuo, ricordatelo. Invece quel servo ha fatto qualcosa che ha cangiato di netto quel rapporto con il padre. Non lo può nemmeno più riconoscere. Servo malvagio, servo del male. E non c'è più spazio per lui. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il Padre mio celeste, vedete? Ecco, uscendo dalla parabola, Gesù in poche parole ci riporta alla realtà che viviamo. Il regno dei cieli è simile, ecco, è il Padre celeste, è così. Così anche il mio Padre celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno il proprio fratello. Di cuore, nel cuore. Questo perdono, vedete, questo eleos, questo muoversi verso l'altro che viene appunto dal cuore, dal profondo, è lì che dobbiamo attingere. La capacità di perdono, di accoglienza, ma che ripeto deve esprimere, credo, ecco, è detto tra le righe, ma io mi piace esplicitarlo questo, penso che non possa non essere accompagnato dalla gioia. La gioia di quello che abbiamo ricevuto e riceviamo da questo Signore, da questo Padre. E perdonare è solo partecipare quel dono ricevuto. Questo è il perdono per noi cristiani. Ha una radice profonda che ci porta nel cuore, nel cuore. Ed ecco qui, ripesco appunto quella parola già detta, perché questo testo in realtà non fa che riflettere, riecheggiare, no, una parola già detta è in modo molto chiaro nel discorso della montagna. Vi vado a rileggere appunto quel passaggio. A parte una delle beatitudini, anzi, non una, tra le altre, quella centrale è al centro. Troviamo lo stesso verbo, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. È già quella, dice tutto. Siamo nel cuore della beatitudine. Ma poi siamo nel cuore del discorso della montagna. Proprio al centro del discorso della montagna, sapete che c'è? C'è un testo che noi ascoltiamo, la liturgia ce lo propone, anche se non completo, purtroppo, no, è un po' tagliato perché altrimenti sarebbe un po' troppo lungo, però la liturgia ce lo propone in parte, no? Nel mercoledì delle ceneri, proprio all'inizio del cammino quaresimale di conversione, no? Del cuore. E al centro di questo discorso della montagna che c'è? C'è il Padre nostro e c'è quell'invito a elemosina, preghiera, digiuno, elemosina, eleos. Elemosina non è dare qualche cosina, è vivere la misericordia, alla stessa radice. Quando tu dai, devi dare per farti vedere, devi dare perché ci credi in quel dono. E quando preghi, devi pregare perché ci credi, non per farti vedere. Però attenzione, è della parte centrale. E poi il digiuno, la libertà, no? Appunto. E il digiuno, vedete, allora capite, leggetelo con quella parabola. Queste tre cose, leggetele con la parabola che abbiamo appena ascoltato. Cos'è il digiuno? È il contrario dell'avidità di quel servo che per 100 denari, no? Non è capace di perdonare, di condonare. Ma al centro che c'è? La preghiera. E al centro della preghiera, dell'insegnamento sulla preghiera che è il più lungo dei tre, no? Che c'è? Che ci mette Matteo? Il Padre Nostro. Padre Nostro. Attenzione, perché noi quando preghiamo il Padre Nostro, spero, penso, ogni giorno, no? Lo preghiamo il Padre Nostro, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo? Ogni giorno stiamo ripetendo quella parabola. A me, parole lo stiamo dicendo. Non so se lo facciamo con la vita, no? Ma stiamo dicendo, rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sono usate le stesse parole che sono usate nella parabola. Rimetti, qui tra l'altro rimetti, e lì è condonare, è lo stesso verbo però. E lo lasciò libero, lo lasciò andare e gli condonò il debito, anzi è proprio quel lasciare libero, no? Lasciare andare, che è quel verbo, rimettere. Che, vedete, traduco, è bello che sia stato anche tradotto lasciare libero, no? Perché, vedete, ci riporta indietro, 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 a tutto il cammino, anche detto dell'Antico Testamento, del Dio che libera. Dall'Egitto, dalla schiavitù, non sei più servo, un servo liberato. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Attenzione, perché notate che Matteo in Luca poi sarà un po' diverso, perché dice usa un altro verbo in realtà Luca, no? E senza anche leggermente diverso, perché Luca dice condona a noi i nostri debiti, no? Rimette a noi i nostri peccati, perché anche noi possiamo, perché anche noi possiamo. Invece qui dice come anche noi rimettiamo. Cioè non è viene dopo, no, viene insieme. Le due cose camminano insieme. Le due cose camminano insieme. Non si possono separare. Altrimenti a noi li rimetti. E noi no. Non funziona così. Nel Padre Nostro le due cose sono inseparabili. Come nella parabola. Non si possono separare. A me sì, perché mi è dovuto, per quale diritto? E all'altro no, per quale motivo? E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci dal poneros, dal male. È la stessa espressione, servo malvagio, servo del male. Liberaci dal male. Padre Nostro finisce proprio con questa espressione, liberaci dal male. E il male è questo, che pensate che è il male, non mi fa capitare questo, quell'altro, una malattia, piuttosto che mi vada bene tutto, no. Il male di cui sta parlando qui è proprio quello, l'incapacità di perdonare, di accogliere. Liberaci dal male. Come se non bastasse, attenzione, perché subito dopo il Padre Nostro continua Matteo con altre parole, no? degli insegnamenti di Gesù che lui mette qui. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, Il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi le stesse parole che abbiamo ritrovato, no? Al capitolo 18. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ci tiene proprio, Matteo, a sottolineare queste parole, no? Di Gesù. Ci tiene proprio. È appunto un tema caro all'Evangelista Matteo, probabilmente perché nella sua comunità le cose non andavano molto molto bene, eh? Cioè, se aveva bisogno di ricalcarlo questo, e perché? Nella sua comunità probabilmente era difficile vivere questo, ma come in tutte le comunità. Non penso che ci sia una comunità in cui è facile vivere il perdono, l'accoglienza a tutti i costi, in tutti i momenti. Non c'è facile. Accogliamo anche noi questa parola. Facciamola anche noi un po' sedimentare nel nostro cuore. Facciamo un momento di silenzio in cui invocare dal Signore questa luce. Il perdono l'abbiamo già avuto, l'abbiamo già. Il dono della vita l'abbiamo già. Ci dia il Signore quella luce per comprendere quanto sia prezioso questo momento.